sono, dopo una premessa, sei aspetti che vorrei toccare, sei chiavi di lettura del documento e direi meglio ancora della scelta che ci sta dietro, per cui appunto la prima riflessione sarà sul significato della scelta, poi un secondo punto su Gesù Maestro e la vita buona, che troviamo nel titolo, poi un piccolo affondo su Benedetto XVI, educatore, quarto punto, i paradossi dell'educazione, di cui parla il documento, quinto, la qualità educativa della vita delle comunità cristiane, e infine un riferimento, un accenno all'alleanza educativa, che è un altro dei temi forti e anche delle responsabilità, delle prospettive anche molto concrete che ci si aprono. Questo è lo schema di fondo, le linee del discorso. La premessa scontata, forse, però anche doverosa, è quella che riguarda il genere, la finalità di fondo del documento, che non è quella di sostituirsi naturalmente alle chiese locali, alle chiese diocesane, nel dare loro già il programma, l'agenda, le cose da fare. Dicevo, questo è scontato, ma neanche troppo a volte, almeno a giudicare da qualche reazione che si può verificare. Si tratta invece di linee per sintonizzare, ma perché ciascuno di noi assuma la propria responsabilità nella chiesa, nella propria chiesa, nella propria comunità, il proprio ministero educativo e di costruzione della comunità cristiana. Quindi è in funzione di una comunione pastorale, di una comunione pastorale fra le chiese che sono in Italia. Non è neanche un trattato sull'educazione, non dobbiamo leggere queste pagine e valutarle con lo spirito di bene, ora imparerò il tutto della pedagogia cristiana o comunque avrò esaurito quello che attiene alla formazione, all'educazione dal punto di vista ecclesiale. No, si tratta anche qui semplicemente di alcune riflessioni, si tratta di una lettura da condividere ma anche da approfondire, di un discernimento che inizia ma che chiede di essere proseguito. Ecco, forse il pregio, adesso dirò una cosa un po' forse discutibile, ma il pregio del documento è proprio quello che non dice tutto, è proprio quello di lasciare aperto, è proprio quello di indicare a volte anche solo con una parola o una riga dei temi, delle prospettive che poi chiedono di andare oltre. Come dei link, per usare l'immagine informatica, visto che ormai i computer sono nella nostra vita, dei link su cui cliccare, ma su cui aprire nuove prospettive, itinerari, percorsi, condivisione, eccetera. Quindi l'obiettivo in realtà è anche abbastanza ambizioso, evidentemente. Tra l'altro si dice a un certo punto che ci sarà bisogno in questi 10 anni di una maggiore condivisione fra le nostre chiese, di uno scambio di esperienze, soprattutto di soddisfazioni educative, non solo delle frustrazioni o degli insuccessi o dei fallimenti in questo campo. Penso ad esempio a quanto appunto si afferma a questo proposito sulle sperimentazioni che nel campo dell'iniziazione cristiana soprattutto sono state avviate. Allora verifichiamole, diciamoci, raccontiamoci un po' i frutti di quello che abbiamo fatto. Partiamo da quello che c'è, valorizziamo l'esistente, sicuramente non siamo all'anno zero nel campo dell'educazione, non partiamo oggi, ecco, questo l'hanno ben chiaro i nostri vescovi fin dalle prime pagine. Tra l'altro non regge neanche l'obiezione, ma questo sono temi vecchi, tante volte ci siamo sentiti dire, raccontare o abbiamo letto Dio educatore, Gesù maestro, oppure anche i temi della pastorale integrata, ad esempio, che torna a un certo punto. Ma dicevo, è un'obiezione che non regge, perché in realtà l'educazione è sempre nuova, e qui non parliamo solo di teoria dell'educazione. L'educazione è sempre nuova perché le persone sono sempre nuove, perché le sfide cambiano, sono inedite, tante. Già l'arcivescovo citava appunto la cosiddetta emergenza educativa di cui Benedetto XVI e altri spesso parlano. Pensiamo a questo proposito quanto la questione antropologica, per fare già un primo spot non tanto nascosto al progetto culturale, quanto la questione antropologica in tutte le sue forme, la trasformazione dell'umano o comunque nuove frontiere che ci si aprono o che nel futuro saranno, grazie alle tecnologie, soprattutto sempre più realtà, Pensiamo come tutto questo influisce nell'educazione, ad esempio. Quando Benedetto XVI dice nella lettera alla diocesi e alla città di Roma che anche i più grandi valori del passato non possono essere semplicemente ereditati, ma vanno fatti nostri, e poi dice anche spesso con una sofferta scelta personale, dice in fondo l'attualità, dice la fatica che ogni generazione deve fare e quindi anche ciascuno di noi, anche ogni generazione ecclesiale in qualche modo. Ecco, questo era una piccola premessa, ripeto, doverosa anche se scontata. Ugualmente non seguirò l'indice, non vi dirò nel primo capitolo, nel secondo capitolo, poi nel terzo, ci dice, vediamo di fare un discorso un po' trasversale alle diverse parti, però non è secondario notare comunque il filo che c'è. È una scelta educativa anche quella, è un'indicazione implicita su un metodo educativo anche l'ordine del discorso, anche appunto il filo che lega i capitoli. Proprio ieri pomeriggio in un contesto simile a questo si notava come è lo stesso schema che c'è nella nota della CEI che riguarda l'iniziazione cristiana degli adulti, la terza delle tre note che nel decennio passato hanno attirato molte energie e riflessioni. Uno schema, un metodo, una scansione che parte dall'ascolto, fa seguire l'annuncio, poi l'accompagnamento e poi degli itinerari, anche concreti, anche delle piste. Allora, non poteva essere diversamente, forse, in un documento sull'educazione, che già l'indice, in un certo senso, la filigrana che conduce il discorso, fosse un'indicazione educativa di questo genere. Ascolto, annuncio, accompagnamento attraverso anche appunto itinerari. Però sul significato della scelta fatta dal nostro Episcopato voglio aggiungere ancora in maniera molto schematica alcuni altri elementi. Certamente dietro a questa scelta, tra le motivazioni, le ragioni di aver messo l'educazione al centro di questi 10 anni, ci sta il desiderio di proseguire quanto già avviato. È un discorso in piena continuità con gli orientamenti pastorali, con il cammino dei 10 anni, dei primi 10 anni del 2000. Già lo dicevo, è un tema che raccoglie il vissuto, una fecondità, già in diverse diocesi si era iniziato o comunque si erano approfonditi questi temi, e stava emergendo anche dal contesto ecclesiale, non solo da tante difficoltà o da tante problematiche che troviamo al di fuori della Chiesa. È una emergenza anche interna al nostro mondo. Naturalmente ha avuto un peso rilevante il convegno di Verona, il convegno nazionale del 2006, nell'orientare i vescovi verso questa scelta, e è stata citata la centralità della persona, trovati in almeno 2 passaggi l'indicazione di quei 5 ambiti antropologici, quei 5 ambiti esistenziali fondamentali, no? Le dimensioni fondamentali della persona, come anche come un itinerario o un progetto educativo, meglio ancora, un progetto educativo, la vita affettiva, il lavoro, la festa, la fragilità, la tradizione, quindi la cultura e la cittadinanza. C'è un vero e proprio parallelismo fra le scelte del Convegno di Verona e questo testo. Il Convegno di Verona si era concluso con un documento in cui i vescovi avevano indicato 3 scelte, la scelta del primato di Dio, della testimonianza come via della missione, come forma dell'esistenza credente, e il rinnovamento pastorale appunto attorno alla persona. Allora voi potete leggere il documento proprio con questo triplice schema. Il capitolo secondo è il primato di Dio nell'educazione, Gesù Maestro. Il capitolo terzo è proprio la testimonianza come profilo, come identità dell'educatore. L'educazione come testimonianza, fra le altre caratteristiche. E infine il rinnovamento pastorale lo troviamo nel capitolo 4, nel capitolo 5, delle indicazioni, delle prospettive per crescere appunto nell'attenzione alla vita, nell'educare alla vita e con la vita. Questa è una scelta che rivela anche un'autocoscienza di Chiesa, un percepirsi della Chiesa. Nel mettere al centro l'educazione, la Chiesa italiana vuole dare un'immagine di sé, del suo volto, come, cito titoletto del documento, una Chiesa discepola, madre e maestra. Discepola, madre e maestra. Quindi al binomio classico di mater et magistra i vescovi premettono discepola. Non si può essere maestri se non si è discepoli. È in fondo un tentativo, ma non può non essere così, di continuare a rispondere a quella domanda chiesa chi sei, no? Che dal concilio, da Paolo VI, è stato questo filo conduttore degli orientamenti dei decenni passati, no? Chiesa chi sei? E allora diceva sempre Paolo VI, la Chiesa quando riflette su se stessa pensa al mondo, non è autoreferenziale, no? E potremmo dire con queste pagine in mano, la Chiesa quando riflette su se stessa pensa all'uomo, alla persona. Non è una Chiesa che si mette in cattedra, la Chiesa che vuole educare, che vuole ripartire dall'educazione. È anche necessariamente un esercizio di discernimento sull'oggi. Diceva tempo fa Monsignor Crociata, il segretario generale della CEI, sempre commentando gli orientamenti, che questo è un atto ecclesiale, certamente, un piano pastorale, comunque si rivolge in primo luogo, anche se non esclusivamente, ai credenti, ma è dotato di rilevanza pubblica. Usava questa espressione che vi cito testualmente. È un atto ecclesiale, ma dotato di un significato, di una rilevanza anche pubblica. Non è indifferente per la società italiana, per le nostre città, il nostro contesto sociale e culturale, che la Chiesa affronti e scommetta nuovamente e investa fortemente in questo campo. Pensiamo ad esempio a quello che si dice sull'immigrazione, al numero 14, sull'accoglienza e l'integrazione. Si dà l'approccio educativo come chiave per affrontare questo che è un campo delicato, molto spinoso. O anche sul primato della famiglia, quando si parla di forza e di debolezza della famiglia allo stesso tempo. Pensiamo se questo non è vero non solo nelle nostre parrocchie, ma nel tessuto sociale, economico, produttivo. La forza e la debolezza della famiglia. Ecco, mi sembra che siano già anche semplicemente questi dei piccoli input, degli spunti che mostrano la lettura fiduciosa, di speranza, di realismo anche naturalmente, ma un invito appassionato a educare insieme. C'è anche, dico semplicemente di titoli, altri tre riferimenti importanti dietro a questa scelta. C'è un riferimento alla scelta culturale della Chiesa italiana, cioè come la Chiesa italiana ormai da quasi 15 anni ha assunto con più forza, direi, l'idea che occorre saper stare dentro il cambiamento per orientarlo. Questo è vero anche per l'educazione. Chi educa accetta di incarnarsi pienamente nella realtà, ma per guidarla, per dargli uno sbocco positivo, non per assistere semplicemente al suo appunto scorrere più o meno impattito, più o meno smarrito. Ancora un riferimento forte alla comunicazione, perché educare è comunicare, l'educazione è fondata sulla comunicazione, non solo verbale, non per niente si parla anche nella scuola di dialogo educativo, un'espressione che appunto non fa riferimento solamente a delle parole da dire o da ascoltare. E soprattutto il significato della scelta dell'educazione è in riferimento alla evangelizzazione. Non si trovano queste parole, ma credo che non siano fuori luogo, e suonino familiari magari a tante delle nostre orecchie. È una prospettiva di educare evangelizzando e di evangelizzare educando. D'altronde, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, ci chiedevano gli orientamenti pastorali dell'inizio 2000, ecco, in questi 10 anni abbiamo colto, non perché non lo sapessimo, ma perché ci è apparso ancora nella sua rilevanza, abbiamo colto che non si può comunicare il Vangelo in un mondo che cambia se non mettendoci concretamente, con pazienza, con disponibilità, accanto alle persone che crescono, mettendoci in ascolto delle loro domande, interagendo con i tentativi di risposta, con le direzioni della ricerca, dei percorsi personali e anche comunitari, collettivi. Questo non è educare, accompagnare, affiancare, cercare di orientare nel dialogo, nel rispetto. Evangelizzazione ed educazione, quindi strettamente legate. Questo ci fa cogliere anche perché, ed è il secondo aspetto del mio discorso, sia molto forte il taglio cristologico, cioè perché Gesù Maestro non sia semplicemente il titolo di un capitolo e magari così una parte, una sezione in cui quasi per dovere, per obbligo, si fanno dei riferimenti alla parola di Dio, al Vangelo e quindi a Gesù. Ci sono delle ragioni teologiche anche dietro alla scelta dell'educazione, che sostengono questa prospettiva. E la prima, la trovate citata ampiamente, è proprio quella espressione della Gaudium Spes, ci sono almeno 6 citazioni diverse della Gaudium Spes in questo testo, e quando là dove ci ricorda che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, egli svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione, no? Gaudium Spes 22. Tornare a Cristo per recuperare l'umano. L'umano inteso come l'uomo concreto, non l'antropologia filosofica o teologica soltanto. È in lui, è in Gesù, che l'uomo ritrova se stesso. È il volto di Gesù, il volto dell'uomo pienamente realizzato. È il volto di Gesù la profezia sull'uomo. Ecco, in un tempo di missione, di conversione, come spesso il Papa ci ricorda, di conversione anche, questo è un tempo non solo di missione, ricalibrarci sull'essenziale, risintonizzarci sull'essenziale, non può essere dato per scontato. Tornare ad annunciare Gesù, Gesù come la pienezza dell'umano, la bellezza dell'umano, è il primo obiettivo degli orientamenti pastorali. E legato a questo c'è far sì che ogni persona che incontriamo cresca come lui e con lui. Ecco, non c'è questa frase negli orientamenti, ma penso che sia l'autentico spirito. Li riassumerei proprio così: annunciare Gesù come la bellezza dell'umano e accompagnare chi cresce non vuol dire solo i bambini evidentemente, a crescere e a vivere come lui e con lui. Allora ecco il riferimento a Dio educatore che c'è fin dalle prime pagine, ma poi ritorna quasi come un ritornello, e il riferimento all'opera dello Spirito. È un Dio educatore, Dio Trinità che educa. Lo Spirito, afferma il documento al numero 22, forma il cristiano secondo i sentimenti di Cristo, guida la verità tutta intera, illumina le menti, infonde l'amore nei cuori, fortifica i corpi deboli, apre alla conoscenza del Padre e del Figlio e dà a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità. Ecco, scusate se insisto su questo, dovrebbe essere necessario, soprattutto in questo contesto, ma credo che a volte corriamo il rischio di saltare nei documenti le parti, ah sì, beh certo, questo lo conosciamo, anzi, magari potevano citare anche quest'altra cosa, eccetera. No, è questo il cuore del discorso. Su questo si appoggia il rinnovamento della pastorale, l'alleanza educativa, il ruolo della famiglia nella comunità cristiana, eccetera, eccetera. E anche quella vita buona del titolo non è un riferimento semplicemente etico o peggio ancora moralistico, è una citazione. Negli orientamenti precedenti si parlava di Gesù proprio come, con queste parole, la vita bella, buona e beata di Gesù. E l'evangelizzazione era intesa, era definita come la testimonianza di una vita bella, buona e beata come quella appunto del Maestro. La maturità cristiana quindi si raggiunge spostando il nostro baricentro, il baricentro della nostra pastorale su Gesù. Quindi questa vita buona del Vangelo è anche una vita, la vita eterna, è la vita vera, è la vita con la V maiuscola. Ecco perché il riferimento nel secondo capitolo alla prospettiva escatologica. Ecco perché fra le righe si può andare a vedere anche, questo è un link che possiamo fare, un collegamento che si apre a Spe Salvi, la seconda enciclica del Papa, forse quella un po' meno ripresa e riletta, che ha delle pagine bellissime, penso al numero 6, al numero 11, 12, sulla vita. È questo anche che dà speranza affidabile alla nostra educazione, è questo che ci rende autentici compagni di viaggio di ogni persona. In un incontro con degli educatori, ricordo un'insistenza molto forte nel dialogo, quindi nelle domande, ma come possiamo ascoltare i nostri giovani, come possiamo rispondere alle loro aspettative, alle loro domande? Sì, certo, chiediamoci questo, ma chiediamoci anche cosa abbiamo da offrire loro che non ci chiederebbero o che non ci chiedono esplicitamente e che solo noi però possiamo dare loro. Non aggiungo altro su questo perché rischierei di dedicare tutto il tempo a questa tematica. Se non una citazione, questa sì, permettetemela ancora, del numero 32 del documento. Laddove, riprendendo delle parole di Benedetto XVI, i vescovi dicono, si parla dell'educazione dei giovani, perché l'educazione è un percorso che prosegue in tutte le stagioni della vita, che però deve cambiare, deve mutare, e in questo contesto dicono, anzi è il Papa Benedetto XVI che dice, mi sembra che questo sia il punto fondamentale della nostra cura pastorale per i giovani, attirare l'attenzione sulla scelta di Dio che è la vita, sul fatto che Dio c'è. E c'è in modo molto concreto, e insegnare l'amicizia con Gesù Cristo. Ecco, questa non è una ricetta già pronta, evidentemente, però è, lui dice, il punto fondamentale della nostra cura pastorale per i giovani, quindi la nostra educazione. E richiamare l'attenzione sul fatto che Dio c'è ed è vicino, e ha quel volto amico di cui parlava anche, sempre nel XVI, anche a Verona. Ecco, d'altra parte, se la crisi dei giovani, se la crisi educativa è una crisi di maestri, una crisi di modelli, beh, noi qui ne abbiamo di risorse per rispondere alla crisi di maestri. Allora, citando Benedetto XVI, 2 minuti ancora su di lui, perché Benedetto XVI è presente nel documento ampiamente, ma non è una presenza di corredo o di supporto, appunto, nelle note o nelle citazioni, un po' per abbellire o perché si fa così quando si scrive un documento. C'è un fortissimo legame con il Magistero del Papa. Direi che questo è un documento che mostra sempre di più come la Chiesa italiana stia accogliendo e facendo proprio il Magistero del Papa, la sua parola evidentemente, ma anche il suo stile, le sue scelte. E allo stesso tempo ci rivela Benedetto XVI con il volto di educatore. Non solo di professore, come a volte viene definito, come spesso l'abbiamo chiamato, no? Il professor Ratzinger. Un educatore coraggioso, energico e non meno esigente di Giovanni Paolo II. Non è bello fare paragoni, però ricordo proprio un incontro di giovani là dove Giovanni Paolo II diceva: io sono amico dei giovani, ma un amico esigente. Forse era proprio Tor Vergata in quel contesto. E ecco, anche Benedetto XVI. Anche di lui possiamo dire che è un amico dei giovani, un amico di ogni uomo, questo esigente però. E la sua attività educativa offro solo alcuni spunti che mi sembrano abbastanza evidenti, se potrebbero aggiungere, consiste nell'educarci, nell'insegnarci intanto a una visione integrale dell'uomo. Pensate all'insistenza con cui il Papa invita ad allargare gli orizzonti della razionalità, a non restringere l'umano solamente in una dimensione. Oppure quella specie di progetto educativo che nel discorso di Verona indicava, laddove parlava della persona e diceva bisogna educare l'intelligenza, ma anche la volontà e la capacità di amare. La libertà e la capacità di amare. Pensiamo a come Benedetto XVI ci insegna a riconoscere il sì di Dio all'uomo, altra citazione del discorso alla Chiesa italiana. La forza e la necessità della ragione insieme alla forza e la necessità della carità. O a come Benedetto XVI ci ricorda che anima dell'educazione può essere solo una speranza affidabile. Senza una speranza affidabile l'educazione prima o poi si blocca, si svuota. O come ci aiuta a discernere i tratti dell'emergenza educativa. In appendice al documento, il discorso tenuto ai vescovi italiani nel maggio scorso del 2010 all'Assemblea, in cui il Papa lungamente dà la sua analisi, la sua interpretazione dell'emergenza educativa, come una crisi di libertà, un modello di libertà inautentico, come appunto il cedere anche al relativismo, allo scetticismo, o a un eccesso di appunto autoeducazione, l'io isolato dal tu e dal noi. Non è solo filosofia questa. Mi venivano in mente le parole del Papa e questo tema del relativismo in un contesto ben diverso, scusate se banalizzo il nostro discorso, ma io sono stato insegnante per 13 anni in un liceo e sono rimasto, adesso purtroppo non insegno più, ma sono rimasto in contatto tramite Facebook, no? Con tanti alunni, tanti studenti. E proprio nei giorni scorsi, su Facebook, sapete, i social network, si vede, ognuno può scrivere oppure può citare, condividere frasi, espressioni, no? Di tutto. E mi colpiva, leggo alcune delle frasi, fra tante altre molto belle, che però, tra questi che sono ormai più che adolescenti, perché si avevano 17 anni fa, 17 anni, 3 anni fa, però insomma nella loro bacheca, nel loro spazio internet avevano evidenziato, avevano cliccato, avevano messo mi piace, frasi come: quando fai una scelta non pensare se è giusta o sbagliata, pensa se è davvero quello che vuoi. Oppure, molto simile, ho scelto di fare quello che voglio, non quello che è giusto. Oppure, meglio avere rimorsi che rimpianti. Ecco, questo è frequentissimo fra i giovani, no? Meglio avere rimorsi che rimpianti. Cioè, meglio fare una cosa, poi magari mi pentirò. Oppure no, non mi pentirò perché comunque avevo voglia di farla e quindi la dovevo fare. Ma anche, vorrei ricominciare tutto, vorrei essere io questa volta il regista. Oppure, appunto, le uniche cose che sbagli sono quelle che non provi a fare. Ecco, spunti educativi anche questi. Per concludere su Benedetto XVI, mi pare che si potrebbe citare, si potrebbe applicare all'educazione anche quel suo invito molto coraggioso a rovesciare il vivere ex Deus non daretur, no? Anche se Dio non ci fosse, per come poi ha preso strada, ha preso volto nella modernità, nel vivere appunto come se Dio ci fosse, quindi educare come se Dio ci fosse. E questo vale per tutti, non solo per i credenti. Lo diceva anche Guardini, che è stato un grande educatore: se il Dio vivente c'è, allora c'è anche per l'educazione. Una ulteriore chiave di lettura, la quarta, mia comunicazione, dicevo sui paradossi dell'educazione. Il testo appunto non vuole essere, dicevamo, un trattato educativo e quindi non dà una definizione esplicita, chiara, completa di educazione, ne fa una descrizione, questo sì, vuole ispirare una visione aperta, fortemente umanistica dell'educazione, dà delle suggestioni, dà anche delle parole chiave, ad esempio là dove parla di educazione come incontro. L'educazione è incontro, dice il titolo del paragrafo 26, un incontro che genera un cammino. Anche la Chiesa è incontro, no? Anche la fede è incontro. E allora proprio in questo contesto c'è una piccola descrizione, in questo paragrafo 26 del documento, che mi piace citare, e che dice: educare richiede un impegno nel tempo che non può ridursi a interventi puramente funzionali e frammentari. Esige un rapporto personale di fedeltà tra soggetti attivi, che sono protagonisti della relazione educativa, prendono posizione e mettono in gioco la propria libertà. Essa si forma, cresce e matura solo nell'incontro con un'altra libertà, si verifica solo nelle relazioni personali e trova il suo fine adeguato nella loro maturazione. E nella pagina successiva, nel numero 28, il processo educativo è efficace quando due persone si incontrano, ancora il tema dell'incontro, e si coinvolgono profondamente. Quando il rapporto è instaurato e mantenuto in un clima di gratuità, oltre la logica della funzionalità, delle funzioni, una logica strumentale, rifuggendo dall'autoritarismo che soffoca la libertà e dal permissivismo che rende insignificante la relazione. Certo, il permissivismo rende insignificante la relazione, perché rende uno dei due inutile. Non hai bisogno di me se tutto va bene, tutto è buono, tutto è concesso, no? È importante sottolineare che ogni itinerario educativo richiede che sia sempre condivisa la meta verso cui procedere. Già anche questo è un piccolo paradosso. È una relazione, ma non bastiamo io e te. Il noi ha bisogno di aprirsi a una verità più grande. Ha un bene oggettivo, ha un vero oggettivo, che dà la qualità, il tono, la direzione alla nostra relazione, al rapporto io-tu, alla dialettica della libertà. Libertà, verità e autorità, Citavo questa frase del numero 28 perché se noi sostituiamo al soggetto del discorso, che è l'educazione, il processo educativo, se noi sostituiamo a questo la parola l'esperienza dell'amore, penso che, non, che il discorso fili perfettamente, non c'è una virgola da spostare. Dice, il processo educativo è efficace quando due persone si incontrano e si coinvolgono profondamente. La relazione dell'amore, l'esperienza dell'amore è efficace quando due persone si incontrano e si coinvolgono profondamente. Quando il rapporto è instaurato e mantenuto in un clima di gratuità, oltre la logica della funzionalità. Rifuggendo dall'autoritarismo, che soffoca la libertà, c'è anche nell'amore. E dal permissivismo, che rende insignificante la relazione. E anche nell'amore è importante sottolineare che ogni itinerario richiede che sia sempre condivisa la meta verso cui procedere, eccetera. Altro paradosso. Per l'educazione noi abbiamo tutto e non abbiamo niente. Abbiamo tutto perché è vero che nella profondità del nostro io abita la verità. È vero che l'educazione è quel educere, quel far emergere, farci uscire, no? Ma è vero anche che l'uomo è ferito dal peccato, è vero anche che io non riesco a scoprire il mio volto autentico, la verità, se non c'è qualcuno che mi aiuta a farlo. Ecco perché da solo non ho niente. Ecco perché l'autoeducazione è necessaria, è fondamentale, ma non è sufficiente. La persona, d'altra parte, non è una materia grezza da plasmare, ma un soggetto libero. Quindi ecco appunto questa dialettica, questa dinamica, lo definivo paradosso, fra l'io e il tu, e l'altro però è l'autorità educativa. Spesso non si usa questa parola perché suona male, si sostituisce con autorevolezza, d'accordo? Meglio ancora che autorevolezza, credibilità, perché è la credibilità che dà autorevolezza, no? All'educatore, al genitore, al sacerdote. Non è più il tempo, se mai lo è stato, in cui bastava il ruolo a darci autorevolezza. Meglio così. Altro paradosso. Essere figli ed essere genitori. Riconoscersi sempre figli e però accettare la sfida, la scommessa, il rischio del generare. La generazione è un'altra categoria che nel documento viene utilizzata per descrivere la formazione. La vita si conserva solo trasmettendosi, dice la sfida educativa, un rapporto proposto sempre nato nell'ambito del progetto culturale, l'unica citazione che farò da adesso in poi. La vita si conserva solo trasmettendosi e tale trasmissione è essenziale alla vita buona degli uomini. Una società in cui non c'è questa trasmissione non è una società buona, non è una vita buona. Essere figli ed essere padri, dicevo. Mi piace sempre citare a questo proposito una piccola nota, una caratteristica che ho scoperto nel mio dialetto. Io sono romagnolo di origine, di Cesena. E nel dialetto romagnolo in effetti non c'è un'espressione che traduca la domanda italiana tu di chi sei, tu chi sei. Nel dialetto romagnolo, almeno nel dialetto insomma, che si parlava nelle nostre campagne, adesso ormai molto si è perso, non c'è la domanda tu chi sei. Per dire tu chi sei si dice te chi siete fiori, cioè tu di chi sei figlio. Allora questo mi fa capire tu chi sei. È un'identità da cui non possiamo slegarci, no? Tu di chi sei figlio? Allora ho capito chi sei. Questo anche per dire come non si smetta mai di educare e di essere educati, di essere figli. Ecco perché il discorso è veramente in primo luogo rivolto agli adulti, a noi stessi, anche a noi stessi, a voi stessi come presbiteri. Nel documento non c'è una trattazione sistematica sul presbitero educatore. Ci sono a un certo punto, anche due link, appunto due riferimenti che però possono e devono aprire anche da questo punto di vista un cammino di verifica, di riappropriazione o di coinvolgimento, di condivisione. E tanto potremmo dire su questo anche sulla formazione degli educatori, anche perché se l'educatore è testimone, così l'abbiamo definito, come si forma un testimone? Noi, gli educatori che formiamo, che siano catechisti, animatori o altre figure, altre ministerialità, li formiamo per essere testimoni o per conoscere, per sapere delle cose o per saper fare delle attività, delle iniziative. Non è la stessa cosa. Verifichiamo i nostri percorsi di formazione dei formatori che non sono tra l'altro solo quelli esplicitamente, quelli finalizzati come corsi o momenti, perché l'educatore si forma in mille altri luoghi, momenti, contesti, no? Nella vita della propria comunità. Allora ecco, quinto aspetto, dal documento emerge chiarissimo come il primo educatore, forse, lasciamo stare il vero educatore è Gesù Maestro, ma il primo educatore, dopo di lui, è la vita delle nostre comunità cristiane, è la vita della comunità che educa. E la vita della comunità vuol dire una pluralità di presente, di momenti. Nel documento a un certo punto si sottolinea, ad esempio, tra le altre cose, come la liturgia è scuola, anzi si dice scuola permanente, non solo di fede ma anche di vita. Non è una visione strumentale della liturgia. Adesso pieghiamo tutto, il servizio, la testimonianza, la catechesi, naturalmente, la liturgia, pieghiamo tutto in senso educativo. È che veramente la Chiesa educa con tutta la sua vita. In ogni momento, in ogni aspetto della sua esistenza. Educhiamo alla vita buona, ma anche è la vita buona che ci educa. Diceva sempre Romano Guardini, la vita è destata solo dalla vita. Quindi se noi vogliamo ridestare la vita cristiana, possiamo farlo solo con altrettanta vita cristiana. Non è questa la logica dell'iniziazione cristiana? L'iniziazione cristiana non è un far sperimentare la vita cristiana? Ecco ancora una volta che torna la responsabilità degli adulti, delle famiglie, perché è lì che la vita cristiana si incontra per di più, per lo più. Anche fuori dalla comunità, anzi soprattutto fuori dalla comunità. L'educazione ha bisogno di questo requisito essenziale, la qualità della vita della comunità. Può educare solo una comunità che è impegnata a costruirsi realmente come tale, cioè come comunità cristiana, nella sua normalità, nella sua ferialità. Ecco, occorre educare la nostra capacità di rendere educanti le relazioni fra i sacerdoti e i laici, i religiosi, appunto la quotidianità. Lo diceva anche il Cardinale Bagnasco nella presentazione del documento, non c'è nulla nella nostra azione che non abbia una significativa valenza educativa. Allora qui potremmo chiederci da cosa si misura la qualità educativa di una comunità cristiana? Quali sono i parametri, gli indicatori che dicono sì, è una comunità che ha una alta qualità educativa, capacità educativa? Non so se potrebbe fare un lungo elenco, mi viene in mente che possiamo definire educativa una comunità pienamente tale se aiuta i suoi membri a compiere delle scelte e quindi anche a distaccarsi da questi, a non tenerli sempre come appunto in una famiglia soffocati al suo interno. Oppure è educativa una comunità se sa mettere le persone in relazione significativa fra di loro, non solo con l'educatore, il sacerdote, il responsabile, l'educatore, eccetera. Ecco, questo è un compito che potremmo continuare. Dico solo a questo proposito come nel documento si dà una risposta a che cos'è che rende pienamente educativa la comunità cristiana. Là dove si dice che non c'è esperienza, momento più formativo della comunità dell'Eucaristia. Tra l'altro un'espressione questa presa da Giovanni Paolo II che diceva appunto questo, il momento maggiormente formativo, educativo della comunità cristiana è l'Eucaristia Domenicale. Altro stimolo, spunto per la comunità educante, per far crescere la comunità educante. Altre cose magari le aggiungeremo nel dibattito, vedo che il tempo passa e finisco, l'ultimo punto, l'ultima sottolineatura che vorrei proporvi è appunto sulla alleanza, sulle alleanze educative. Rischia di essere un po' uno slogan, però se ci pensiamo bene la parola alleanza è intrinseca, è implicita nell'educazione. L'educazione è sempre un'alleanza, è una categoria quanto mai appropriata. Tra l'altro noi parliamo di Dio che educa il suo popolo e subito andiamo a fare riferimento all'Esodo, a Deuteronomio, all'alleanza fra Dio e il popolo, fra Dio e l'uomo. Ma questo è vero anche perché la persona cresce se trova delle persone alleate per la sua crescita, per la sua educazione. Mentre la dispersione, la frammentazione, o meglio ancora, o peggio ancora, la contraddittorietà dei messaggi, delle indicazioni, disorienta. Allora non possiamo certo tornare a una società omogenea che spinge tutte nella stessa direzione. Questo forse è un mito che ci fosse anche nel passato, ma certamente c'era molto più di oggi. Però possiamo comunque costruire delle reti, delle collaborazioni educative che siano anche di più di semplici sì, digli anche tu la stessa cosa che gli dico io. C'era un articolo, adesso temo di non riuscire a trovarlo, che mi aveva molto colpito, di Isabella Bossi Pedrigotti, che non è certo una educatrice ecclesiale, però continuava così, diceva: l'educazione in famiglia ai tempi bui del gossip, un mese fa, 21 gennaio, e diceva: i genitori, ovviamente crisi dei genitori, lei ha scritto anche un libro, Se la casa è vuota, in cui mette in luce come oggi appunto i ragazzi, i giovani, i bambini sono soli e quindi non si cresce da soli. E i genitori, quelli innumerevoli che ancora si sforzano di educare i figli, non possono che ritrovarsi isolati come forse non sono mai stati prima, smarriti e sbigottiti dal silenzio che risuona loro intorno. Questo non sono i vescovi, questo è un altro contesto che parla. Smarriti e sbigottiti dal silenzio che risuona loro intorno, dall'assenza di riflessioni che coincidano con le proprie riflessioni, dalla mancanza di parole simili alle parole che vorrebbero pronunciare. Ecco, forse questa è responsabilità nostra, e questa anche è l'alleanza educativa. Aiutarli a trovare le parole educative, aiutare i genitori a trovare le parole che educano, e queste le possono solo sentire da noi, o soprattutto da noi, visto questo silenzio di cui sono circondati, se lei ha ragione. Alleanze educative, pastorale integrata, non è un discorso diverso, perché l'alleanza educativa comincia all'interno della comunità cristiana, nella convergenza progettuale, cioè nel saper condividere i nostri progetti educativi, nel saperci scambiare le risorse, i doni, nel saper veramente camminare insieme su questo, perché noi a volte appunto siamo così ricchi di itinerari, riflessioni, esperienze, ecco, un po' meno di persone, però di proposte, che ci sentiamo molto autosufficienti, no? Che appunto ciascuno ha il proprio cammino e difficilmente incrocia quello degli altri. Ma è una questione di mentalità l'alleanza educativa, prima che di una prassi di appunto collaborazione, di condivisione di pensiero e di iniziative, di attività. Però su questo anche qui non partiamo da zero, ci sono tantissime esperienze. Mi è capitato nei giorni scorsi di incontrare alcune associazioni, anche piemontesi, che operano ecclesiali o comunque nate nel mondo religioso, che operano nel tempo libero, nello sport, e con queste spesso è possibile un'alleanza educativa, e attraverso questi strumenti è anche possibile un'alleanza educativa con le istituzioni, con il mondo della società civile, con il territorio. È una frontiera non del tutto inesplorata, certo sempre più anche appassionante, perché no? Anche per i mezzi di comunicazione sociale. La parola alleanza è usata anche, questo non so se è sfuggito, ma spero di no, anche nel paragrafo il 51 sulla comunicazione nella cultura digitale. L'impresa educativa richiede un'alleanza fra i diversi soggetti e bisogna interagire, dice, con i media in modo corretto e costruttivo. I media non sono visti come alleati, spesso sono visti come nemici, come ostacoli dell'educazione, no? Mi trattengo da leggere e citare altre cose. Conclusione, quindi, è compito della comunità cristiana anche mettere in luce la, diciamo pure, laicità dell'educazione cristiana, la sana laicità dell'educazione cristiana. Dice il documento che tra educazione umana e cristiana non c'è separazione. È vero che possiamo distinguere, però è anche vero che una educazione pienamente cristiana è anche un'educazione pienamente umana, se no contraddiciamo tutto quello che abbiamo detto, in cui crediamo. L'educazione cristiana non comincia a un certo punto, ecco, fin qui l'educazione umana, adesso di qui comincia l'educazione cristiana. Non sono due momenti appunto nettamente separati. Educare la fede è una vita, o educare alla fede è promuovere una vita, dicevamo. Allora, l'educazione cristiana ha una caratteristica di sana laicità, cioè si rivolge a tutti, come anche questo documento, dalle prime pagine, dice vorrebbe tentare di uscire dai nostri ambienti, raggiungere, dire una parola anche fuori. L'educazione cristiana è offerta a tutti, non è certamente neutra, ma la laicità non è mica neutralità. E contiene il forte senso del valore dell'umano. Ecco perché è sanamente laica. Perché è fondata, e questo, su questo può condividere, può incontrare, sul valore dell'umano, sul, dicevo, forte senso del valore dell'umano. E su questa base cerca l'incontro con tutti. È aperta all'intera esperienza umana per, cito numero 6, immettervi dei germi di risurrezione capaci di rendere buona la vita. L'educazione cristiana vuole immettere nella vita di tutti questi germi di risurrezione che rendono buona la vita. Ecco allora la scelta degli ambiti di Verona, che già vi citavo, come non solo uno schema mentale, ma anche proprio una sfida da saper portare sempre di più nella nostra pastorale. Rendere la società un luogo più favorevole all'educazione. Anche questo è un obiettivo del decennio, comunque della nostra attività, no? Rendere la società in cui viviamo, gli ambienti, il nostro piccolo territorio, o anche la nostra Italia, un luogo più favorevole all'educazione, alla crescita di ogni persona. E allora, su questo, che poi è il discorso che il signor Siglia poco fa sottolineava sulla fiducia nell'uomo, la fiducia nella vita, e vi leggo, questa sì un'ultima citazione e poi concludo, perché proprio sulla stampa del 21 febbraio, di 2 giorni fa, c'era un articolo molto bello di Alessandro D'Avenia, che probabilmente conoscete, questo giovane professore, insegnante, prima che scrittore di successo, il suo Bianca come il latte, rossa come il sangue è stato veramente un bestseller l'anno scorso. E allora Alessandro D'Avenia dice, parla dei suoi studenti, parla dei giovani, dice: portiamoli di fronte a ciò che è grande, bello, vero, prima di tutto la loro stessa esistenza, e il fuoco della vita divamperà e brucerà pessimismo e paure. Credo in loro, perché credo nella grandezza della mia vita. Questo è un credente, tra l'altro, che lo dice, perché Alessandro D'Avenia non fa mistero della sua fede. Credo in loro, perché credo nella grandezza della mia vita, non perché io sia migliore di nessuno, ma perché qualcuno ha creduto e amato la mia vita, con le sue luci e ombre, pregi e difetti, qualità e fragilità, mostrandomi che era troppo bella, grande, libera per sprecarla o per tenermela per me. Ecco, io penso che tutto questo sia veramente affascinante, difficile, ma anche appassionante. D'altra parte, insieme a Francesco D'Agostino, nel commentare su Avvenire il giorno dopo l'uscita del documento, in un editoriale usava questa espressione, che poi era ripresa nel titolo: l'educazione è la vocazione più bella. Ma siccome fa parte delle vocazioni di tutti, ciascuno di noi può dire che nella nostra vocazione c'è la vocazione più bella.